Le 10:30, lunedì 5 marzo 2018, il giorno dopo le elezioni, il day after potremmo dirlo, qualcuno magari lo userà pure come titolo, perché è il giorno dopo e come nel film Day After c'è il giorno dopo una successione di un evento particolare, quello del voto, che ha dato risultati, qualcuno potrebbe dire aspettati, altri meno, però sicuramente eclatanti, almeno dal punto di vista dei numeri, quindi della profondità di quello che qualcuno chiama tsunami, qualcun altro usa altri termini, però la sostanza è questa. E soprattutto anche i quotidiani questa mattina, insomma, il titolo è abbastanza concordante e non può essere altrimenti, perché i numeri questo dicono. La Repubblica per esempio dice l'Italia di Movimento 5 Stelle e Lega, quindi fotografa l'Italia è del Movimento 5 Stelle e della Lega. PD KO Renzi all'addio, anche questo è una sottolineatura importante, tanto più che viene da Repubblica. Mentre la Stampa preferisce sottolineare un altro aspetto, infatti titola ha vinto Di Maio, Italia ingovernabile, quindi mette subito avanti il dato dell'ingovernabilità, perché poi questo è quello che molti sottolineano da destra o da sinistra, insomma usiamo ancora queste categorie per capirci, e qui si sviluppano poi le primissime analisi, insomma i dati definitivi non ci sono ancora, inutile dirlo, soprattutto non ci sono quelli dei seggi, ci sono quasi praticamente definitivi, sono i dati ufficiali delle percentuali per quanto riguarda Camera e Senato, sono molto prossime al dato definitivo, ci sono proiezioni evidentemente su quello che può essere l'assegnazione dei seggi, il dato ufficiale non c'è, e anche contando i seggi, anzi soprattutto contando i seggi, molti dicono che non c'è una maggioranza, così lo dice per esempio Repubblica Online, insomma cercheremo di seguire più che altro l'evoluzione sui giornali online, perché quelli della carta stampata sono ovviamente superati dall'evolversi della situazione, anche le prime dichiarazioni che riguardano i leader dei partiti, anche se insomma a cominciare dai vincitori che sono sicuramente il Movimento 5 Stelle, Di Maio ha fatto capire che farà una dichiarazione ufficiale intorno alle 13, insomma, quindi per intorno all'ora di pranzo, quindi si aspetterà quantomeno una certezza sul numero o certezza o quasi certezza dei seggi che vengono assegnati, perché poi i conti, la vittoria politica è indiscussa, i conti reali si fanno col numero dei seggi presi in Parlamento. Insomma, vedremo di parlare, cercheremo di dire qualcosa, di commentare, fare qualche commento su questi primi risultati, e certamente cerchiamo di farlo, anzi lo sollecitiamo da subito l'intervento di chi è all'ascolto. Magari molti stanno a vedere, insomma, cioè, quasi tutti stanno a vedere, perché su questi risultati i commenti da fare sui numeri sono pochi, insomma, perché sono estremamente chiari. C'è uno spostamento forte, complessivo e forte a destra, perché in ogni caso il centrodestra è la coalizione che ha raggiunto il 38% dei voti praticamente, e quindi questo segna proprio uno scarto grosso. Poi questo, andando nel dettaglio sulle singole regioni, insomma, si capiscono anche degli spostamenti significativi, mentre il partito, considerando i partiti da soli, il partito che prende più voti è il Movimento 5 Stelle con il 32% delle preferenze, insomma, e distacca di molto tutti gli altri, perché il più vicino resta, cioè il secondo partito resta il PD, che però segna un arretramento considerevole. Non arriva al 19%, gli ultimi dati ufficiali, non sono proiezioni, sono dati ufficiali, lo danno al 18,9, e la Lega immediatamente dopo, terzo partito, 17,8.
Il sole picchia sulle strade, non c'è più verde nei giardini, il termometro è impazzito, caldo quanto caldo quanto sete, ya ya ya. Portaci da bere uno shot di birra presto, portaci da bere uno shot di birra fredda con o senza schiuma, scuro calamari, sia una birra.
Una birra, please!
Oh yes! Birra!
Prima telefonata, però poi insomma non, spesso non si va in onda, comunque ci sono già, c'è attenzione ovviamente su questo problema. Stavamo dicendo, allora siamo al 38%, intorno al 38% come coalizione di centrodestra, quindi questo è sicuramente il dato che segna uno spostamento. Ancora di più dentro questo dato, la Lega supera largamente Forza Italia di 4 punti percentuali, quindi diventa il primo partito, il terzo partito in assoluto in Italia, e diventa il primo partito della coalizione centrodestra. Cioè, se personalizzando, Berlusconi è stato messo da parte anche da quella componente che lo ha, anche quella che pensa di più, non so, basta leggere Libero, il giornale, questi quotidiani qua, o lo stesso Foglio, insomma, se non è stato scaricato, certamente Salvini l'ha sopravanzato largamente. E quindi insomma dentro il centrodestra c'è questa ulteriore accentuazione di spostamento a destra, quindi di esagerazione o sottolineatura, anche qui secondo dei punti di vista, di tematiche che in questi ultimi tempi il centrodestra ha cavalcato, ma dentro il centrodestra l'hanno fatto molto di più le componenti più, qualcuno le chiama radicali, noi le chiamiamo direttamente fasciste o parafasciste, quindi sicuramente la Lega e in misura minore Fratelli d'Italia, che comunque ha raggiunto il 4,3%, quindi c'è uno scarto enorme tra Fratelli d'Italia e Lega, insomma uno sta quasi al 18%, la Lega sta al 17,8% e Fratelli d'Italia al 4,3%, quindi anche qui c'è quasi, come dire, l'elettore di destra dichiaratamente fascista o comunque simpatizzante di certe tematiche, di certe idee, ha preferito rafforzare la Lega piuttosto che votare Fratelli d'Italia. E questo bisognerà poi capire quanto il dato tra nord e sud si bilancia, nel senso che scendendo sempre più a sud della Lega ovviamente perde di significato, quasi scompare nelle regioni del sud, ma a differenza di altre volte, diciamo, innanzitutto è salita molto al nord, a picchi di percentuali molto alti al nord, e poi anche nelle regioni del centro, mentre prima era proprio al di là del Po, tra virgolette, tanto per segnare un confine più o meno ideale geografico, non prendeva piede, adesso viceversa in Emilia Romagna, ma anche nelle Marche, nella stessa Umbria, che in quanto regione è ormai un ex regione rossa a tutti gli effetti, il centrodestra ha vinto la grande e così via. C'è un giornale come Libero, per esempio, questa mattina sottolineava che a Macerata, non a caso, dove c'è stata l'uccisione della ragazza Pamela e poi la sparatoria da parte di Traini verso persone immigrate, manifestazioni antifasciste, una grande manifestazione antifascista, eccetera eccetera, la Lega ha fatto il pieno di voti, e questo lo sottolineava Libero. Adesso vedremo anche qui il numero effettivo, quindi, come dire, questo effetto di sicurezza, ordine, primo dato così di superficie che viene fuori, però questo non serve ovviamente a spiegare tutto. Qui i ragionamenti stavolta non possono essere superficiali da parte di nessuno, diciamo, degli schieramenti democratici di sinistra o che in qualche modo ancora fanno riferimento alla sinistra, fino a la sinistra che ci è più vicina, la sinistra di movimento, la sinistra antagonista, insomma, come ancora, secondo come vogliamo coniugare questo termine con varie aggettivazioni e specificazioni. Ecco, questa volta la riflessione non può essere superficiale, limitarsi a dire se Renzi è quello che ha rovinato tutto, se D'Alema ancora una volta se la prende in saccoccia, siamo tutti contenti perché sono eccetera eccetera, perché Berlusconi anche, insomma, cioè, c'è anche un segno che una certa vecchia classe politica quasi al completo è stata spazzata via, compreso Berlusconi, che sembrava l'eterno ritorno, eccetera eccetera, è stato spazzato via anche lui, insomma, anche lui ne dovrà prendere atto. Diceva che fino all'altro ieri che si sarebbe ricandidato, che scendeva in campo appena veniva meno l'interdizione dai pubblici uffici a seguito della condanna, probabilmente ci dovrà ripensare. cioè lui si è presentato a queste elezioni come il garante ancora verso l'Europa, verso i settori internazionali, verso quelli che contano, che poi si adeguano. Se vince il centro-sinistra o il centro-destra va comunque bene, perché poi si trova modo di intendersi. Berlusconi non è riuscito in questo, Renzi men che meno, perché è sceso addirittura sotto il 20% soglia per queste critiche, per cui alcuni giornali lo danno in dimissione certa, e anche dall'interno del partito, insomma, i segnali sono di questo tipo. E però una prima riflessione è sicuramente questa: quelli che vincono sono, se dobbiamo anche qui personalizzare come fa qualcuno, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, che non appartengono alla vecchia classe politica, ma neanche al vecchio modo di fare politica, di intenderla, di presentarla, di rappresentarla. Salvini è quello che parla brutalmente, dice delle cose, insomma, che anche le orecchie più abituate a qualsiasi linguaggio, gli stomaci con più peli, insomma, fanno fatica, no? Magari a digerirlo. Però ha vinto lui, interpreta, qui le interpretazioni anche sono abbastanza secche. Che cosa interpreta? Interpreta questa intolleranza alimentare verso i cibi non tradizionali, per usare una metafora, cioè proprio l'intolleranza e la rappresentazione del razzismo più pieno, e questo è un dato che non si può sottovalutare. D'altra parte è una tendenza presente in Europa. Quanto questa influenza, questo vento che ha soffiato e soffia ancora forte e non smetterà sicuramente domani o dopodomani, insomma, di soffiare, ha preso piede anche qui, e i risultati ci stanno tutti, insomma. Quindi a me sembra che il primo segnale da prendere in considerazione è la conferma, per chi l'aveva capito, insomma, per chi si aveva interpretato non i sentimenti di voto ma la realtà, ovvero quello che succede quotidianamente nelle città, nelle province, nei territori, ma anche nei posti di lavoro. Poi uno può anche tentare un'analisi sociologica del voto da questo punto di vista qui, come hanno votato i lavoratori e le lavoratrici, no? Però insomma, questi sono aspetti ancora più particolari. Certamente, insomma, lo spostamento a destra è certo, il centrodestra vince, e dentro il centrodestra chi domina non vince ma domina letteralmente, dando 4 punti di scarto a Forza Italia, che è il partito di governo, che è il partito quello che ha rappresentato, non solo che ha governato per parecchi anni in Italia, ma insomma che rappresentava in ogni caso un interlocutore affidabile anche per le istituzioni internazionali, la finanza internazionale, i capitali internazionali, eccetera eccetera. E quindi oggi avrai a che fare con uno come Salvini, quello come lo metti, qualcuno potrebbe dire un elefante dentro una cristalleria. Non è proprio così, ma insomma, certamente questo spiazza. Non a caso la Repubblica online mette subito in evidenza, tra i vari titoli, dopo insomma il trionfo dei 5 Stelle, la Lega vola, crolla il PD, tonfo di Forza Italia, non c'è una maggioranza, la sintesi, il focus che viene immediatamente messo in evidenza è piazza affari in calo, giù Mediaset, che è l'industria di Berlusconi, lo spread sale di 10 punti, insomma. No, poi vero o non vero, c'è corrispondenza, non c'è corrispondenza, anche qui insomma non bisogna prenderlo come una diciamo dipendenza lineare, questo è il risultato per cui crolla la borsa, l'Italia è ingovernabile e così via, insomma queste sono evidentemente letture di parte intenzionale, insomma, no? Non perché poi la governabilità ci sia, ma insomma che vengono fatte da chi vuole sottolineare che adesso c'è il salto nel buio e così via. E d'altra parte, come dicevo, è pur vero che Luigi Di Maio qualche giro per l'Europa se l'è fatto, insomma, cercando di presentarsi, di accreditarsi in Inghilterra, in varie altre parti, di accreditarsi come prossimo leader e quindi di rassicurare in qualche modo che non è che improvvisamente in questo paese vanno a governare delle persone assolutamente ignoranti che non sanno rendersi conto in che mondo vivono. E un po' meno lo ha fatto Salvini, perché Salvini ha lavorato molto, sì, qualche giretto all'estero se l'è fatto, ma Salvini ha lavorato molto all'ombra di Berlusconi, cioè facendo il controcanto a Berlusconi per l'elettorato italiano, non tanto per un punto di vista, un accreditamento sul piano internazionale, insomma. Poi c'ha l'appoggio ed è arrivato gli auguri da parte di Marine Le Pen, vabbè, magari da qualche altra parte gli verranno altri, non so se Orban o qualche d'un altro o qualche partito austriaco si congratulerà con lui, ma insomma non è questo che fa la differenza. La differenza sul piano internazionale la faceva Berlusconi, perché ha già governato in Italia, e dalla Merkel a Macron a tutti gli altri uomini politici, alle istituzioni europee, sapevano più o meno con chi avrebbero avuto a che fare. Qui la novità è proprio che puoi avere a che fare con persone tipo Salvini che non si sa come maneggiarle all'inizio. E questa è una prima riflessione, poi che però ha delle conseguenze grosse, perché insomma pensiamo anche all'operazione Liberi Uguali che speravano almeno in un 6%, qualcuno addirittura di più, è arrivata alla metà, 3,4%, appena sopra la soglia di sbarramento. Un'altra formazione tipo quella di Emma Bonino, Più Europa, non gliel'ha fatta, quindi come coalizione il centro-sinistra, insomma, ha perso da tutte le parti, insomma, e la sinistra in particolare. Dove sono andati questi voti, evidentemente? O non sono andati da nessuna parte, perché tra l'altro pochi ragionano sul fatto che l'affluenza non è aumentata, anzi è calata, sia pure di un paio di punti percentuali, arriva al 73%, le ultime elezioni del 2013 era al 75%, quindi una parte può aver deciso di non votare come elettorato di sinistra, un'altra parte può aver deciso di votare direttamente 5 Stelle perché lo ritiene un voto più utile in questa fase politica, più efficace, dice è inutile che vada ad aumentare dello 0,2% un partito che vale il 5%, grosso modo, come Liberi Uguali, meglio se metto quello 0,1-2, quello che è, insomma, che il mio voto vada a un partito che già c'ha un peso e che può sfondare, e quindi il Movimento 5 Stelle. Altri magari hanno fatto un altro tipo di ragionamento, sempre in quest'area di sinistra un po' più radicale, un po' più attenta magari a certe problematiche o anche a certi richiami ideologici, può aver deciso di votare Potere al Popolo, che era questa formazione creatasi alcuni mesi fa, che ha raggiunto l'1,1%, e su cui anche qui, insomma, faremo dei ragionamenti, non solo oggi ma nei prossimi giorni, insomma. Quindi non è che quello che possiamo dirci oggi è tanto profondo rispetto al risultato, insomma. Non ci sarà bisogno di riflettere, però insomma quello a cui non si può sfuggire è, come dicevo prima, non solo chi sono i vincitori, ma Il primo senso di queste elezioni è che il voto segna e conferma uno spostamento a destra, la presenza di spinte sociali, di una destra sociale, l'abbiamo detto ripetutamente da questi microfoni, questa era la nostra impressione, non leggendo e interpretando le dichiarazioni dei leader politici di queste cose qui, ma insomma cercando di vivere realisticamente le contraddizioni reali che ci sono al momento, insomma interpretando un po' la fase politica anche, no, nazionale e non solo. Ecco, questo spostamento a destra conferma la tendenza a destra che c'è in tutta Europa, il che non è consolatorio, anzi è un aggravante. Qualcuno potrebbe dire, però in Europa si sono affermati partiti con più tendenze di destra, ancora più marcatamente di destra, insomma poi non gliel'hanno fatta perché i meccanismi elettorali sono diversi, basta pensare alla Francia, Marine Le Pen è andata al ballottaggio per la prima volta, insomma partito di decisamente se non di estrema destra, però fortemente di destra, non la destra gollista eccetera eccetera, insomma la destra istituzionale, una destra più forte, più radicale e così via. Poi non gliel'ha fatta, ha perso forte al ballottaggio, perché salvare le istituzioni da questi ha significato, per esempio, per tutta la compagine dei socialisti, di votare Macron, che è comunque anche lui di destra e farà politiche di destra, quindi però quella destra europea moderatamente conservatrice per certi aspetti, ma estremamente concreta su altri, come per esempio le politiche sociali e salariali, insomma, no? Potremmo dire che già un po' si delineano e che Macron ha fatto capire, senza arrivare all'estremismo sovranista, razzista, eccetera, eccetera, che manifestava Le Pen. Qualcuno potrebbe dire, da noi questo non c'è stato, perché tutto questo è stato raccolto per esempio dal Movimento 5 Stelle o perlomeno in parte dal Movimento 5 Stelle, perché il Movimento 5 Stelle rimane comunque enigmatico. Intanto il 18% della Lega, grosso modo, segna in ogni caso e marca un progresso della destra estrema parafascista o fascista direttamente, quindi razzista, sovranista, no? Questo discorso del sovranismo c'è, ma questo può essere un interrogativo o un punto di riflessione a seconda come lo si vuol mettere, c'è una contaminazione anche dentro il Movimento 5 Stelle, cioè non è solo un voto di protesta, è qualcosa. C'è anche qualche altra cosa dentro questo successo, per cui interpretare queste cose vorrà ancora una volta dovrebbe almeno per chi vuole essere più attento non fermarsi semplicemente all'analisi del voto, ma capire che cosa significa in questa fase politica, in questa situazione internazionale, in questa dimensione di disuguaglianza e di sfruttamento che c'è all'interno dell'Italia, sicuramente, insomma, dalle problematiche del lavoro a quelle sociali come la sanità o altre cose, che cosa significa questo voto, che cosa significa che il Sud, quasi intero, praticamente intero, con percentuali altissime fino al 42-48% in alcune parti del sud come Sicilia e Sardegna, ha votato Movimento 5 Stelle, insomma. Qualcuno subito magari avanza, dice, ma allora la mafia ha votato 5 Stelle, ma adesso insomma queste sono le solite interpretazioni capziose che magari qualcuno farà sicuramente, soprattutto quelli per bene che poi di facciata si scandalizzano di queste cose, poi per chi magari ci fa gli accordi veri con certe organizzazioni son proprio loro, però insomma di facciata dicono, ecco vedi la Sicilia ha votato 5 Stelle, la mafia ha scelto, la mafia può scendere sceglie a prescindere di accordi specifici, se sceglie di dare uno, contribuire a dare uno scossone al sistema consolidato. Poi vabbè, i commentatori diranno: ecco, questi sono quelli antisistema e così via. Per cui c'è da dubitare, c'è da tenerli a bada, c'è da avere paura, eccetera, eccetera, montare queste diffidenze. Ecco, noi non montiamo questo tipo di, non cavalchiamo e non condividiamo questo tipo di diffidenze. Quello che non condividiamo, e l'abbiamo detto ripetutamente nel Movimento 5 Stelle, era ed è la non chiarezza su certe tematiche, nonostante un programma che hanno presentato, anche un elenco di ministri, la non chiarezza sull'antifascismo, sul razzismo, sulla questione degli immigrati, sulle carceri, e anche una non chiarezza di carattere politico-economico per certi aspetti, perché il reddito di cittadinanza, queste cose qui che stanno pure nella cosa, nel programma, il ruolo dei sindacati, di cui non è noi ci facciamo paladini dei sindacati, ma certe dichiarazioni del Movimento 5 Stelle sul quasi l'azzeramento dei sindacati lasciano comunque perplessi, perché che cosa vuol dire, insomma, da che cosa viene, cioè la contrattazione, tutte queste tematiche qui, anche la tassazione. Il centrodestra si è presentato con la flat tax, una cosa abominevole, perché sicuramente a favore dei ricchi, diciamo, dei potenti, di chi già sta bene. Ma è una proposta, qualcuno potrebbe dire, sulla tassazione. E anche l'articolazione del programma Movimento 5 Stelle non è chiara per chi la vede in un certo modo, insomma, per chi vede la proprietà, la rendita che prosperano indisturbate in Italia, e non solo in Italia. I dati generali sono: il famoso 1% nel mondo c'ha la ricchezza a non finire, l'altro 99%, no, non crediamo neanche a queste cose, a queste semplificazioni qui, perché poi in mezzo c'è anche una grossa fetta, diciamo, di servitori o alleati o amici di quell'1% di super ricchi che gli fanno da scudo, che impediscono che poi le cose cambiano. Se no, se veramente fosse l'1% che comanda e il 99% che sta sotto, allora insomma non si capisce perché non ci sia una rivoluzione al giorno nel mondo. Insomma, evidentemente non è così, anche quelle sono semplificazioni che non tengono conto di tutta quell'articolazione, quella piramide sociale variegata che comunque c'è. Insomma, queste prime così parole e riflessioni che vengono. E ovviamente cerchiamo di farlo anche con e quindi io sollecito ancora a intervenire se qualcuno vuole dire qualcosa, se è stupito, meravigliato, se è una conferma, se ha paura, dice che succede adesso, insomma, e così via. E magari dopo uno stacco musicale vedremo un po' cosa dicono i giornali su che cosa potrebbe succedere adesso dal punto di vista della prassi istituzionale, cioè il governo, come si forma, non si forma, eccetera, eccetera. I got to go. I got to go. Let me go. Oh, baby. Let me say. I had my way.
sento il ritorno, adesso ci sei?
Ecco qui, sei in onda, pronto?
Ah, ok, ciao, buongiorno, ci sei? Ecco, ci sono. Allora, brutto risveglio, si può dire?
Come no?
Si può dire perché a prescindere insomma, proprio la modalità del voto, che il voto non voto, tutte belle queste cose, però devo dire che fino a ieri sera io questa sensazione che non ci si fosse mossi a pesi anche un po' del potere al popolo, adesso so che ci sono delle vedute diverse, altre cose di Grinda Rossa, certi compagni che non vedono, però va tutto bene. Si è accesa negli ultimi anni la necessità di capire perché si può vivere, se e perché si può vivere senza una rappresentanza istituzionale, però senza andare per le lunghe, uno dice vabbè, ecco, vado a mettere una crescita, sono compagni, non so fascisti, non so forse che male. Però io arrivo a ieri sera e c'ho diciamo così un bagaglio di presenza di compagni, di contatti anche in giro, che mi dicono sì, sta a posto, noi mi sveglio stamattina, cioè passata la notte a queste cose, e si trovo questa sorpresa. Qual è la sorpresa? Che noi prendiamo pochi voti. Beh, mi sarebbe piaciuto se prendevamo pochi voti a sinistra, sempre per parlare in maniera banale dell'operazione voto, a sinistra, se c'è un assenteismo consistente, dico vabbè, i compagni non votano, io ho torto collo, stava da mettere la croce, non è che me la faccio segnare la croce, ma la vado a mettere, perché comunque credo in certe pratiche, in certe prassi. A quello che a me mi sconvolge, devo dire la verità, è questo livello di preferenze che c'è stato tra la Lega e il Movimento 5 Stelle, che è stata veramente una cosa, dico, infatti adesso ho aperto Contropiano e dico, a Teste Repubblica nasce Teste Padrone, a Teste Repubblica nasce fascista. Cioè facciamo i conti di chissà. Io ieri sera veramente ho avuto un attimo di uno smarrimento, e noi insomma ce l'abbiamo le ossa perché mazzate ci hanno dato, ci hanno rotto il culo appena via. Ma io quando è apparso Di Battista, e con quel linguaggio e quel proclama che ha fatto dopo il voto, a me mi sono venuti i brividi. Io vorrei sapere dei compagni come cazzo hanno fatto in questi anni a dirmi delle cose in faccia, poi si chiudono entro la cabina e vanno a dare le preferenze, si fanno governare da questa. Io spero che Minniti gli rompa il culo, perché tra l'altro Di Maio la prima cosa che ha detto, lui e Minniti proprio andranno a braccetto, gli ha fatto il lavoro sporco, l'ha fatto Minniti, e quindi, ma io spero che Di Maio gli rompa il culo, e mi auguro che da oggi, da questo momento, i compagni se ne siano a casa. Parlo ai compagni veri, perché questa gente, le mazzate, i lavoratori pure che rompono il cazzo a disoccupazione, a delocalizzazione, licenziamenti, ma dove cazzo sono andati a finire? Ma veramente credono questi che con un Movimento 5 Stelle o una Lega che gli tiene a bada gli immigrati, i neger, come dicono loro, troveranno pace nella vita? Ma io spero che gli spacchino il culo e lo facciano a pezzi. Non mi muovo più per nessuno, e vi prego, voi se siete compagni vi dovete abbandonare al loro destino, se no vuol dire che non avete capito niente, manco voi, che non ci posso credere che non avete capito niente, perché è una cosa, io sono sconvolto, guarda, come vi ripeto, non per questa assenza dei compagni alle urne, ma come per il fatto che ci sono andati e ci sono certificati il boia, hanno dato la patente al boia. Ma ci avete mai parlato con un grillino militante o con un leghista militante? È una cosa da vomito. E tu pensa che questa gente sta anche tra noi, che in faccia dice io sono compagno, io sono qua, sto cazzo, sì, facciamo questo, i lavoratori, la giustizia sociale, qua. Ma dove cazzo stanno? Ma io spero, guarda, lo dico, pensate quello che volete, io sono comunista dalla vita, perché c'ho un'età, sono un vecchio rincoglionito, ne faccio più, ma a questo punto spero che gli rompa il culo, perché è ora di finirla, perché questi adesso la prima cosa gli arriverà del sindacalismo, proprio lo ridurranno a una, proprio a un certo, non voglio parlare di differenze tra COB, SURB, eccetera, non mi interessa. Proprio devono pagare, qualcuno deve pagare questa cosa. Io non la pago perché non mi muovo più, non me ne frega più niente, ne posso muovere solo intellettualmente, perché una spilla di sudore non la spendo più. Ma questi devono pagare, perché ha voglia di Diego. Oh, ma mica stiamo nel Medioevo, c'hai una rete, c'hai, una forma di comunicazione che ti puoi dire tutto, fare tutto, parlare di tutto, denunciare tutto, scoprire tutto. Che cazzo ci abbiamo intorno? Io non capisco di chi siamo circondati. Io già mi guardavo intorno negli ultimi tempi, veramente che sto attento a muovere il gomito perché non sapevo. Ma adesso addirittura mi devo guardare anche da quelli che frequento quotidianamente. Ma noi compagni ce la dobbiamo fare questa domanda prima o poi. Ce la dobbiamo fare. E poi noi che stiamo a Roma sappiamo 2 anni di questo governo che mi hanno rotto il cazzo, pure l'altro giorno a Roma meno spese, l'84%, meno dell'80%. E il decreto, se non spendi che vuoi fare? I nostri qualifici stessi. Se spendi noi è diventato un cesso. Io spero che questo paese diventa un cesso. Ma più che altro devono pagare le tratti subalterne, non me ne frega un cazzo, guarda a questo punto, tratti, sgomberi, proprio gli devono spaccare le ossa, scusa, sembra un linguaggio fascista, non me ne frega un cazzo, per me questa gente andava fermata, c'era lo strumento per fermarli, io vorrei sapere che cazzo gli ha detto la testa ieri, o di starsene a casa o di dare la preferenza a questi cesti, sono dei cesti veramente vomitevoli. Basta, è stato uno scopo di cui ho bisogno e parecchio non ci sentiamo questa notte.
Vabbè, grazie. Ti ringrazio comunque del contributo, perché sicuramente farà discutere. E, bene, e questo era un primo intervento molto passionale, anche con aspetti, con elementi, diciamo, di prima riflessione, di primissima riflessione. Insomma, credo che insomma si sentiva molto anche dal tono del compagno che ha chiamato, e non lo so, qui si aprono riflessioni grosse, e speriamo insomma che abbiano anche un seguito. Io provo non tanto a rispondere quanto ad aggiungere, a provare a così riflettere sull'affermazione di fondo che faceva il compagno. Insomma, ecco, lo stupore non tanto per l'insuccesso o lo scarso successo o il risultato, insomma, poi anche qui i punti di vista possono, di potere al popolo, possono essere diversi, se l'1% è tanto poco, se mi aspettavo di più o anzi mi aspettavo di meno, e quindi insomma va bene. E quanto sul fatto, diceva il compagno, che qui ha questo che io chiamo comunque spostamento a destra di tutta la società, di una grossa parte della società, è certificato dal voto sicuramente alla Lega, il centrodestra comunque prima coalizione, la Lega grandemente avanti dentro la coalizione di centrodestra, e dall'altra parte, dalla prima formazione del Movimento 5 Stelle, che insomma compagno ha fatto delle osservazioni, delle critiche specifiche, dice: ma vi rendete conto, ci avete mai parlato con Grillino, con un leghista, e così via. Ecco, io faccio una prima riflessione in forma quasi di domanda, cioè il problema è forse uno degli aspetti da considerare è questo. Forse noi complessivamente, come compagni, sinistra, antagonisti, sinistra, insomma, difficile qui ormai catalogare e sezionare le definizioni, e ci siamo abituati a capire, interloquire, osservare una parte della società che è comunque una parte politicizzata, una parte che si espone, una parte che si pronuncia, una parte che appare, ed è la stessa parte che appare sui social network, su tutte queste cose qui, che però non è la totalità, che però non è non dico quella maggioranza silenziosa, potremmo anche chiamarla così, che comunque no, non è sufficiente a rappresentare e a fotografare la realtà di questo paese. Credo che questo sia una delle prime mancanze da sottolineare, cioè, e questa dura da anni, e quando dico anni dico una ventina d'anni forse, non manco uno, due, cinque, dieci, insomma ne ci sono momenti in cui si può fissare quando è cominciato questa incapacità dei movimenti, dei compagni più attenti, più attivi, più militanti, di essere aderenti alla realtà, di volerla capire e di saperla capire soprattutto. Di saperla capire, perché credo che a monte ci sia questo, insomma, quindi è un interrogativo ancora una volta che dovremmo rivolgere a noi stessi, perché altrimenti è assolutamente vero quello che dice il compagno, dico altrimenti, ma a queste osservazioni che faceva il compagno, dice: ci avete mai parlato con un leghista, con quello o quell'altro? Io mi sento di invece di parlare col grillino militante o col leghista eccetera eccetera, che si espongono, che fanno già parte di una cosa, bisogna ritornare a parlare con tutta quell'altra gente espropriata completamente di capacità di parola, di possibilità di esprimersi, che non riesce a trovare interlocutori al di fuori di quelli che gli si presentano poi in queste forme, nella forma razzista, fascista della Lega, estremamente corporativa per certi versi, e l'Italia agli italiani, queste cose qui, e quella antisistema tra virgolette rappresentata dal Movimento 5 Stelle.
Every man I speak to see your wife for you. Oh yeah, oh, 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 oh. Once you say I'm your one and only, tomorrow night you say you need my key. You're gone with Paul, say you're robbing a bar, but soon after she'll turn, you're gonna fall, you too bad, girl, you're too good. Every man I speak to see.
Allora, un'altra telefonata, pronto?
Pronto, ciao, buongiorno, ciao. Mi chiamo Anna, sono una compagna, dipendente pubblico tra l'altro. Sai, quando si è paventato questo problema di Casa Pound e di Forza Nuova, quello non era il problema, perché è la Lega di Salvini che assume in sé tutto quello che è Forza Nuova e Casa Pound. Sono impresentabili, ma la Lega di Salvini, avendo già la sua rappresentanza in Europa, essendo già rappresentato, è la faccia presentabile, perché in fondo si somigliano molto, tantissimo, no? Quelle cose anti-immigrati. Poi
sì, sì,
questa
si
cosa,
sovrappongono, sì, certo.
Si sovrappongono, chiama come ti pare, e fanno leva sul lumpen proletariato, ti ricordi il lumpen?
Sì, sì, sì.
Il lumpen. E io in questa campagna elettorale, che l'ho seguita sui giornali perché mi rifiutavo di vedere la televisione, ho sempre sentito parlare di impresa, piccoli imprenditori. Il lavoratore non è mai uscito fuori. Ti parlano di ceto medio, che è una marmellata che non si sa bene che cosa sia, perché ceto medio sarei anch'io.
Certo.
Ma con quello che guadagno sono un operaio. Capisci che ti voglio dire? Mai si è sentito parlare dei lavoratori.
Sì, e questo non l'ha fatto nessuno, penso.
Nessuno.
No?
Esatto. Io non l'ho mai sentita. Piccole imprese, che è un piccolo sfruttamento comunque che c'è, le imprese, ma il lavoratore, non il lavoro, il lavoratore centrale per i diritti.
Sì.
Io non ne ho, a parte poi il fatto del reddito di cittadinanza, che quella è una cosa vecchissima che nacque anni fa, sul reddito, tu te lo ricordi, no?
Sì, sì,
il reddito
sì.
di cittadinanza, le cose, ne è stato scritto molto. Ma il lavoratore, non il lavoro.
Sì, le persone che vivono determinate condizioni.
Che vivono,
certo.
Che io mi devo alzare a fare un lavoro infame, costretta a questi contratti sempre a ribasso, sempre a ribasso, perché poi tu sai, ci abbiamo i decentrati, è sempre al ribasso. E allora tu capisci, non c'è più niente. Noi ancora non, noi siamo stati sconfitti in pieno, la lotta di classe ce l'hanno fatta e l'hanno vinta, noi adesso stiamo così, a capochino, e non ce la facciamo, non ce la facciamo a raccogliere le forze, perché scusami, sai, saremo anche un po' depressi.
Sì, certo.
Ma dove vado, che faccio? Anche se hai una cultura.
Pronto? Pronto? Sì, sì, ti sento.
No, anche se io ho una cultura comunista e sono molto corazzata rispetto a queste cose, ma santo Dio, il discorso sugli immigrati fa breccia. E mi sono chiesta, ma se, perché io poi ci lavoro con queste cose, ma se riuscite a fare breccia su me, che poi tanto ci ripenso e sono razionale, perché penso ad altre cose, penso a questa famosa internazionalismo, eccetera, ma figurati quanta breccia farà sugli altri.
Esatto.
Scusami, ti lascio. Ciao.
Grazie, grazie, ciao, ciao. E allora questo è un altro contributo che metteva l'accento su un tema che da questa campagna elettorale è stato completamente cancellato, è quello appunto dei lavoratori e lavoratrici, ovviamente non tanto del lavoro in quanto tale, giustamente sottolineava la compagna. Qui parliamo dei soggetti, parliamo delle persone, parliamo di vite, parliamo di condizioni umane, e questo è stato cassato da tutti. La centralità dell'impresa, e con questa quindi del capitale, del capitalismo, dei padroni, insomma, in tutte le coniugazioni che possiamo fare, è diventata la cartina di tornasole su cui hanno giocato tutte le formazioni politiche, insomma, comprese quelle di sinistra. Ma gli stessi richiami, se posso aggiungere, da, come sempre su questa falsa riga, lo stesso richiamo indistinto al paese, al popolo, e qui a me la sigla stessa, insomma, di potere al popolo mi lascia un po' perplesso, perché il popolo è quello che appunto dà poi questi risultati, dà, in assenza di indirizzi, di alternative concrete che gli si danno, ma non come gli si dà l'ostia, il prete te dà l'ostia, per cui della cosa, gli si mettono sotto gli occhi e lì si invitano a praticarle, parteciparle. Quindi di nuovo una riflessione verso noi stessi, quelli che siamo, quelli depressi, sconfitti, insomma, possiamo fare molte altre considerazioni, ma comunque ancora vivi, spero, no? Il compagno di prima diceva non ne voglio più sapere, poi magari fra un po' ci ripenserà, perché la natura dei compagni è fatta anche di questo, di sapersi risollevare, di ritrovare dei momenti, insomma, ritrovare degli elementi nella realtà che possano rimettere in moto certi meccanismi, possano ridare una speranza e così via. Ma a parte queste considerazioni, così certamente la politica, quella che si fa grande, ma che arriva anche al popolo minuto, alle singole persone, ai singoli soggetti, alle singole categorie di lavoratori, di precari, di non lavoratori, di quello che si vuole, ormai è imbevuta di sì populismo, in questo caso, che non è solamente di destra, cioè praticato da formazioni di destra, eccetera eccetera, tra i sistemisti e gli antisistemisti, tra quelli che hanno rappresentato la classe politica dominante e quelli che si presentano come antisistema, compresi i 5 Stelle e questo discorso si è sfilacciato, si è reso quasi uguale, tutti quanti fanno riferimento al paese, tutti quanti fanno sostanzialmente un discorso interclassista, non vedono le differenze, le hanno appiattite tutte e le hanno rese uguali, per cui alla fine la scelta diventa solo forse come da un lato la protesta perché non ne puoi più della vecchia classe dirigente, di quel modo di fare, quindi del sistema, e ti sembra di dare un segnale che sia, magari qualcuno lo interpreta come un segnale di sinistra. Io ancora ricordo e lo voglio sottolineare come 2 anni fa, quando sono state le elezioni qui a Roma, ci furono proprio analisi da parte di compagni, prima il compagno citava, dice, mi sono nato a legge Contropiano, non ricordo se era esattamente Contropiano o un'altra sigla comunque della sinistra antagonista, che dava al voto, che plebiscitario quasi, ai 5 Stelle per Comune di Roma, un'interpretazione, una lettura di classe, dice, questo è un voto di classe, insomma. Ecco, quando anche noi arriviamo a questo, significa che in qualche modo ci ha contaminato anche a noi questo modo di interpretare la realtà, interpretare la fase e quindi conseguentemente il che fare e il come agire, il come mobilitarsi e così via. Quindi io, insomma, la riflessione, le riflessioni da fare, oltre che su questi risultati che numerici, insomma, che però è sempre quella di di soffermarsi su quello che può significare dal punto di vista della rappresentazione e anche della rappresentanza, gli interessi delle varie parti che compongono la società, insomma, che cosa non è espresso in questo voto o che falsamente è espresso in questo voto, non per stabilire, diciamo, le ragioni e i torti eccetera eccetera, perché qui non se ne esce vivi, insomma, da questo punto di vista, ma perlomeno per capire se e dove abbiamo sbagliato, se e dove ci siamo lasciati anche noi infinocchiare da un meccanismo di appariscenza, perché oggi quello che sembra è che è più importante apparire che essere, e quindi sostanzialmente da una non conoscenza, non interpretazione corretta di quella che è la realtà e di come questa realtà va continuamente modificandosi. Ci siamo probabilmente ingannati, ognuno con i suoi punti di vista, le sue responsabilità, le sue certezze o dubbi a seconda dei casi, nel dire, beh, il Movimento 5 Stelle è una anomalia nel panorama generale, rappresenta, dico il Movimento 5 Stelle per dire qualcosa di concreto, che oggi tra l'altro ha vinto, ma potremmo anche parlare di Potere al Popolo, scusate un'altra telefonata.
Un cappuccino con il cacao sopra e la schiumetta, grazie. Mi porti anche 2 cornetti e 4 ciambelle. Mi porti anche 8 tramezzini.
Allora, un'altra telefonata, pronto? Sei in onda?
Ciao, Don Graziano.
Ciao.
Volevo solo dare un contributo dopo sta giornata così, no?
Sì.
Non sarebbe il caso che smettemmo di fare tutti quanti i settari, non dico a voi, dico proprio a tutti i compagni, visto che dobbiamo vivere comunque dentro sto paese e siamo tutti d'accordo su antifascismo, che poi dovrebbe essere minimo sindacale, e a tutti quanti quelli dei Liberi Uguali, perché c'è D'Alema. Ho sentito gente che criticava quelli di Potere al Popolo perché si erano venduti per piana poltrona. Tanti compagni che non votano perché non hanno mai votato. Però poi alla fine se trovamo con 20 anni di Berlusconi, gli ultimi anni in cui c'avemo un partito dei democristiani che viene detto che, scusate un attimo, che è a sinistra che governa, forse è il caso che cominciamo a pensare più alle cose che ci uniscono rispetto a quelle che ci dividono, no?
Sì, si tratta di capire quali sono le cose che ci potrebbero unire o che ci uniscono, insomma, anche qui potrebbe essere, cioè certo il tuo punto di vista può avere un significato, può avere una valenza, quali sono però
le cose che ci uniscono, ma sembra che edimo tutti i giorni, no? Perché quando critichiamo l'altri, che ne so, sul razzismo, quando critichiamo l'altri, cioè che ne so, dai politiche sugli immigrati, alle politiche sulla casa, alle politiche sociali, e cose di sinistra, no? Perché comunque siamo di sinistra, tutti quanti, però poi se stiamo a scannare. Io ieri quando sono andato a votare, perché io voto, no perché mi piace il votare, perché sono un fondamentalista della democrazia, io voto addirittura perché a me mi hanno insegnato che si combatte con ogni mezzo necessario, e per ogni intendo proprio ogni, qualunque. Però cioè ci stanno cose che ci uniscono e che forse renderebbero questa società in cui viviamo giornalmente, in cui i figli nostri vanno a scuola e combattono durante tutti i giorni, magari a renderebbero un po' migliore, invece di trovarsi sempre a combattere con queste cazzo de politiche. Ma magari fossero liberiste, ormai siamo arrivati a politiche proprio di destra,
sì,
no?
Certo.
Forse sarebbe il caso che cominciamo tutti quanti a dire, vabbè, sì, liberi uguali, non so sicuramente il partito mio per cui me l'ho sognato stanotte che vedremo il sorgere dell'avvenire, però non so manco né Di Maio né Salvini, uguali quelli dei Potere al Popolo, sono compagni e non è che se stanno a venne per piana poltrona, ma magari stanno a cercare di costruire qualcosa. Comincerei a lavorare su questo discorso, a prescindere di quelli poi, di quello che hanno fatto l'altri, non me ne frega niente delle cose, mi interessa più un discorso proprio dei valori e di sinistra, che forse toccherebbe ricominciare, visto che ormai siamo toccati il fondo, mi sembra chiaro questa cosa, di cominciare a ricostruire qualche cosa, perché siamo tutti nati nei centri sociali, siamo tutti cresciuti così, ormai c'ho un'età, però ho cominciato ai tempi della Pantera e mi ritrovo ancora a combattere con la gente che mi viene a dire ah no però, forse invece che ah no però toccherebbe cominciare a dire sì comunque.
No, chiaro, il tuo ragionamento è chiaro, io se vuoi resta in linea, se no attacca come vuoi, insomma.
No, a me piacerebbe pure rimanere in linea un attimo per
sì, certo, no. Il tentativo che volevo fare fin dall'inizio era quello di spostare la riflessione, perché anche tu, no, quando dici noi, ti riferisci ovviamente a una compagine di sinistra che può andare appunto dai centri sociali, dai movimenti vari, fino a comprendere quella parte che oggi si identifica ai liberi e uguali, che però pure che non ci va completamente bene, però ancora c'ha in mente certi parametri, non potrebbe essere eccetera. Io quello che temo, e lo dico proprio come timore, e quindi lo pongo come interrogativo, che è un discorso ancora tra noi, cioè tra una parte estremamente minoritaria della popolazione, soprattutto di quella popolazione che a noi ci interessa, cioè non riusciamo, perché pure che lo facciamo tra di noi questo ragionamento, il problema è, e ne veniamo a capo e troviamo una soluzione, come dici tu, troviamo un punto d'arrivo che è, come giustamente dicevi, cerchiamo di individuare le cose che ci uniscono più di quelle che ci dividono. Ok, immaginiamo di riuscire a fare questa operazione. Il problema è come trasferire tutto questo a quella quantità di gente che soffre, che è sfruttata, eccetera, eccetera, con cui non stiamo più in contatto. Io credo che il male della sinistra nel suo complesso è aver perso completamente i contatti con la realtà, non essere presente sul territorio, non essere presente sui luoghi di lavoro. Poi ovviamente qui ci sono colpe e responsabilità come ti pare, però questo è il compito, perché pure se ci mettiamo d'accordo tra noi e non siamo però in grado né di comprendere né di trasferire questa sintesi che noi facciamo alla massa di gente che poi va a votare Lega e 5 Stelle, questo credo che sia il problema.
Sì, ma forse la gente va in un momento in cui, cioè io quello che mi domanderei è che in un momento in cui la gente si è rotta le scatole chiaramente di un sistema, dei partiti, di quello che te pare, perché la gente è andata a votare 5 Stelle pure de pancia, no?
Certo, sì, è però, chiaro questo, certo.
La cosa grave è che, non voglio fare i discorsi alla Rosa Luxemburg, però, cioè, se siamo, com'è che noi non c'eravamo?
E appunto, hai capito, quello il punto, no?
Esatto, no. Esatto, però forse è proprio per questo, cioè nel senso non siamo riusciti neanche a presentare un'alternativa, perché poi quando vai in, cioè ieri sulla scheda elettorale c'erano partiti e simboli diciamo così di sinistra che non c'hanno senso, capito, da me l'ho trovato sinistra rivoluzionaria, cioè cose di fondazione, cioè cose che, cioè se non riuscimo nemmeno a mettersi d'accordo tra di noi, come può la gente darti retta?
Sì, però ho capito perfettamente, qualcuno
e poi la costruzione va, certo, quello che dici è vero, però appunto perché siamo arrivati al punto zero, no? Piuttosto che una volta toccato il fondo cominciare a scavare, forse bisognerebbe cominciare a costruire per risalire, quindi determinate cose, determinati valori li riporti nella società, costruendo nella società, quindi cioè, non sono completamente d'accordo che la gente non ci sta all'interno della società, perché poi sia nei posti di lavoro, sia nella vita quotidiana, nelle scuole, nelle cose, cioè tanti compagni si sbattono da una vita,
certo,
però sempre frammentati, e forse sto frammentarismo, sto settarismo un po' rotte le palle, è diventato quasi un luogo comune che a sinistra si divide, no?
Sì, esatto,
ormai si sa, cioè certo. All'inizio si divide, quando parli con la gente ti dice sì, vabbè, capito?
Sì,
però
questo è vero,
è quello il discorso. Allora, cioè, faccio un esempio che può sembrare, io capisco che tanti compagni saranno a dire ma che cazzo sta di questo, perché cioè, me lo sarei detto pure io tante volte, però il discorso è, esiste un Movimento 5 Stelle che prende sto popò di voti, ok, ma se il voto di pancia è andato a finire in questa cosa, forse andava costruito un qualcosa a sinistra che potesse trainà o fa girare la testa a sta gente verso la sinistra.
Certo, ma questo direi che come riflessione posteriore è sicuramente così, perché lo certificano i numeri.
Sì, no.
Il problema appunto è se siamo arrivati a questo, perché la domanda è perché siamo arrivati a questo, no? Perché io ti dico, cioè la mia sensazione è perché siamo stati complessivamente assenti o mancanti sia nel capire quelle che erano le modificazioni, perché oggi non c'è più la classe operaia che fa da riferimento, per dire una cosa, insomma, come tanti altri aspetti, non ci sono manco più gli intellettuali che te davano una mano,
sì,
oggi si stanno tutti per cazzi loro.
Quello sì, però, no, però pure noi, però pure noi siamo stati aspettati, cioè cosa pura, dura e pura, come se andavamo a votare e il giorno dopo ci sarebbe stato il comunismo, no? Esatto. Cioè io oggi non vado a votare perché domani c'è il comunismo, non voto Liberi Uguali o Potere al Popolo perché domani c'è il comunismo, cioè purtroppo non è così, quindi tocca pure darsi una regolata e di qual è il primo gradino per poter arrivare poi un giorno a determinate situazioni?
Esatto, allora il primo gradino, poi dimmi tu, insomma, per me il primo gradino resta di creare materialmente nella società, quindi nei settori sociali, elementi di coscienza, di presa di posizione, prima ancora di dirgli andate a votare così. Cioè,
No, vabbè, ma io parlo... Aspetta, il voto è l'ultima cosa, eh?
Appunto, capito, quello che è mancato. Oggi riflettiamo purtroppo sul voto, ma il voto a sua volta è la fotografia di una mancanza, se dal nostro punto di vista, di una mancanza di presenza, di interpretazione, di indirizzo, di costruzione dal basso di tante
La paura mia è che è un cane che si morde la coda,
per certi versi sì, ma non ne puoi scappare. Certo.
Non è è possibile che noi magari non siamo riusciti a incidere nella società perché, faccio un po' avvocato del diavolo, perché so 20 anni che stiamo fuori dalle istituzioni?
Se la metti ho capito quello che dici tu, ma se
perché
la...
qui era chi cioè venivamo parlato come sinistra al PD, cioè il PD era, cioè è la Democrazia Cristiana, è un partito che poi proprio la storia stessa è stato formato da sinistra della Democrazia Cristiana e da destra del PC.
Ho capito. Quindi... però è una questione di secondo me di metodo, no? Te faccio un esempio concreto. Se tu stesso dici il voto è l'ultima cosa, nel senso non ultima come significato, ma che viene per ultimo dopo che qualche cosa è avvenuto. Allora è come la costruzione della casa, non cominci dal tetto, il tetto è l'ultima cosa, cominci dalle fondamenta.
E quello sono d'accordo con te.
Allora qui è sulle fondamenta che non abbiamo lavorato, o che abbiamo lavorato male, perché poi non è vero come dici tu, i compagni si sbattono, ci stanno, eccetera, eccetera.
Infatti, esatto. Forse abbiamo lavorato male.
Esatto, e allora, allora la riflessione è punto e a
è
capo.
È che uno mette un mattone, è che, allora venendo alla metafora tua, è che uno scava le fondamenta da una parte a un angolo, un altro mette il mattone all'altro angolo, un altro costruisce la colonna all'altro angolo.
E viene
ancora
a casa storta.
Forse è il caso che ci mettiamo tutti d'accordo e cominciamo a scavare allo stesso punto.
Ecco, sì, sapendo soprattutto dove scavare, perché potresti pure scavare la parte, e quindi torno alla mia preoccupazione, insomma, timore, ecco, lo esprimo.
Vabbè,
così.
Ma perché pensi che i compagni possano scavare in posti brutti?
No, in posti che si rivelano sbagliati, che poi trovi l'acqua sotto, la sabbia, che cazzo ne so, cose di questo tipo, se rimaniamo.
Ma io penso che determinate cose dal partito, che so, cioè, ma veramente dai, politiche dell'immigrazione, politiche sociali, l'acqua o i trasporti pubblici, cioè ce ne stanno delle cose, insomma, penso che siamo tutti d'accordo.
Sì,
poi
come grandi temi sì.
Che ci avrà la virgoletta diversa, per carità, non lo metto in dubbio.
Sì, come grandi temi sì, ma come costruzione reale di organizzazione dei proletari, dei compagni, dei lavoratori, delle lavoratrici, e su questo invece è estremamente mancante, perché qui se tu ci pensi un attimo, penso che insomma questo sia chiaro, ma neanche la parte più becera, cioè il sindacalismo che abbiamo conosciuto nell'anni che furono, non conta più niente, non c'è sta più nessuna istituzione a difesa dei interessi di, non diciamo di classe perché è una parola grossa, ma perlomeno interessi sociali concreti, non c'è sta più niente.
Però forse,
capisci?
Il punto dell'unione è proprio quello, è l'unione proprio di un discorso di classe, cioè,
sì,
nel senso che
sì, ho capito,
ci rendiamo conto che famo tutti parte della stessa classe, cioè quella che non conta un cazzo e che pia solo le bastonate.
Lo so, ma cioè, questo credo che non basti, no? E il voto te lo certifica a dirlo semplicemente così e invocarlo, se non lo metti in pratica. E metterlo in pratica, per come io c'ho la mia esperienza, sì, è quello di costruire organizzazioni reali che riguardano le persone che vivono condizioni di sfruttamento, di vita, di necessità, dei bisogni simili, per non dire uguali, certo, per non dire, ecco, questa è la cosa, insomma, se non riesci a organizzarla concretamente.
Però forse è proprio quello che dico, magari mi sono espresso male, però quello che dico è proprio questo, cioè che però queste costruzioni che dobbiamo fare nella vita quotidiana e nel sociale, nei posti di lavoro, nella scuola e tutto quanto, vanno fatti con un obiettivo comune. Io, per carità, non mi permetterei neanche di avere una ricetta. Sto soltanto cercando magari di innescare una discussione.
Sì, certo, sì, questo stiamo facendo, per carità.
No, ho capito. Però, cioè, io veramente mi rendo conto certe volte che trovo allucinante che se stiamo a scannare sui cavilli, quando invece magari la cosa unitaria, ma non unitaria proprio come partito, perché poi, ripeto, il voto è l'ultima cosa in quanto conseguenza di una costruzione, no? Però qua la costruzione va fatta insieme. Non si può, cioè basta a continuarsi a scannare sulle piccole cose. Cioè,
ok, va
solo
bene.
Questo.
Va bene. Ciao, ciao.
Saluti e bascotto. Ciao. Ciao.
È come il mare arriva e non sai da dove. L'odore degli zingari è come il mare, è primavera e oltre il suo cielo chiaro, non porta più leggende da raccontare, ma ti sorprende.
Allora, di nuovo una compagna che ha chiamato prima rintervviene. Pronto?
Sì, sì, è sempre buongiorno. Adesso mi chiedo, ma noi siamo convinti di avere una coscienza di classe? Abbiamo il sentore di sentirsi sfruttati? No, è stato tutto parcellizzato nell'individuo, io contro di te, tu contro di me. Poi c'è questa cosa molto bieca, cattolica, solidaristica, per cui io ti do quello che mi avanza e lì sto a posto, ti ho fatto la carità. Noi non abbiamo più la coscienza di classe, non riusciamo più a parlare tra di noi, tra lavoratori. Si vivono situazioni diverse, ma siamo sempre lavoratori e saremo sempre sotto padrone. Questo che si è perso. Il brutto è stata la sconfitta degli anni Ottanta del movimento operaio. Beh, ricordiamoci i reparti confino nella Fiat, ricordiamoci di tante cose, ma ricordiamoci anche del 69, non il 68, ma il 69, che gli operai fecero le lotte e le hanno fatte. Purtroppo, purtroppo, vabbè, non so come si votano i capi, poi sai la rappresentanza sindacale è micidiale, ma non c'è più la cultura. Io mi stavo rileggendo ultimamente la famosa poesia di Calamandrei.
Sì.
Lo avrai caderata a Kesselring. E gli altri compari, cioè Concetto Marchesi. Noi non abbiamo il vero intellettuale che riesce ad intercettare e a dare. Noi abbiamo solo piccoli personaggi che pensano per sé, al proprio orto, l'orto gli si restringe. Beh, se tu pensi che c'è un sindacato europeo della qualcosa, non ho mai avuto sentore, ma se veramente si potesse, si potrebbe. Poi veniamo imbrigliati da lacci e lacciuoli consenzienti, i sindacati, perché devono mantenere la loro rendita di posizione, e non si sa. Io avrei per esempio dell'embrago, che sono anni che durano così, questa storia, sarebbe stato giusto e onesto fare una lotta tra i lavoratori della Slovacchia e i nostri per avere il salario, non per andare a ribasso, perché tanto qualcuno che viene pagato meno di te lo trovi.
C'è sempre, certo.
C'è sempre. Si arriverà allo schiavismo. Ma questa Europa, non lo sappiamo, fittizia. L'ho sentita una vostra trasmissione. L'euro è stato fatto perché circolano più velocemente i capitali.
Sì.
È così. È così. Noi non riusciamo, a parte la sconfitta che, e vabbè, però qualcuno che sappia, ma noi non abbiamo persone all'altezza, ti ripeto, non ce l'abbiamo. Dove le troviamo? Non lo so. Non lo so, io posso lottare nel mio piccolo, e mantenendo la mia cultura nonostante le mille difficoltà.
C'era Mau che diceva contare sulle proprie forze, dobbiamo cercarle in mezzo a noi.
Lo so. Io ci conto sempre, ma certe volte, ma se ti ho detto che fanno breccia su di me certe cose, che dovrei essere corazzata, e allora ci penso.
Certo.
Che cosa sta succedendo?
Ok.
Ciao.
Ciao, ciao.
در قفس جان دادم و صیاد آزادم نکرد، بیا ساقی که من مردم کفن از برگ تاکم کن، با آبی دیدم غسلم کن در این میخانه خاکم.
Allora, 11:54, il telefono 06 49 17 50, siamo a microfoni aperti come avete sentito, e interventi ce ne sono. La giornata è ovviamente più che adatta per fare certe riflessioni, anche per sfogarci, per dirci le sensazioni del dopo voto.
torno su alcuni aspetti che sono venuti fuori da questi primi interventi, insomma, è da un lato questa una sensazione che non è la prima volta che si verifica, soprattutto per quelli che si richiamano alla sinistra, per i compagni eccetera, in senso generale o specifico che sia, è il fatto che è capitato anche quando Berlusconi ha stravinto in passato, insomma, ecco, il puzzone famoso identificato come la fonte di tutti i mali, per cui bisogna cacciare Berlusconi, insomma, no, poi vengono fuori questi meccanismi e le prime reazioni anche in quelle circostanze erano, se non di stizza, di forte disappunto, perché la gente, proprio sottolineato la gente con tante G davanti, non capisce e quindi va a votare queste cose qui. Dall'altra c'è chi dice che la gente c'ha sempre ragione, perché quella è l'espressione massima del voto, quindi il voto è l'espressione massima, significa che la gente, se la gente ha votato così, certifica che le cose hanno così e quindi c'hanno ragione, non li puoi criticare, insomma, no? E dall'altra parte un altro tipo di riflessione che veniva da un intervento era quella di dire: sì, è vero, sicuramente l'errore sta in noi in qualche modo, e identificava l'errore che è in noi nella litigiosità della sinistra, per esempio, che anche questo ha un suo fondamento, perché se andiamo a vedere, insomma, parlo, insomma, miei ricordi personali, ma ognuno ha i suoi, quando c'era il Partito Comunista che era il riferimento principale, che era il grande partito comunista, il più grande dell'Occidente, insomma, il più importante e così via, e guardando alla sinistra extraparlamentare dicevano sempre gli esponenti del PC che era, dice, siete una massa di un coacervo di sigle litigiose, spezzettate, frammentate, eccetera eccetera, e oggi le cose, non dico che se sono capovolte, ma la stessa malattia ha preso, se di malattia possiamo parlare, ha preso in pieno gli eredi del Partito Comunista, a loro volta spezzettati, divisi, anche quando stanno nello stesso partito come il PD, perché qualcuno ha detto è diventato come la Democrazia Cristiana. Osservo solo che qualcun altro, oggi qualche commentatore, dice che la vera Democrazia Cristiana come modalità si è ricreata dentro i 5 Stelle, che, insomma, però questi sono punti di vista, ma ci sono le correnti, ci sono le frammentazioni, quindi c'è questo spezzettamento generale che sembrerebbe quasi un destino inesorabile, no, della sinistra. Io non è che li voglio azzerare questi discorsi né cancellarli, perché qualche fondamento c'è sempre, insomma, in questi ragionamenti. Io credo di nuovo, e ci provo a risollevarla la questione, è che insomma, un meccanismo di causa-effetto non va mai dimenticato, insomma, per cui se l'effetto è quello che ci abbiamo sotto gli occhi oggi, il risultato del voto, possiamo anche dire che i voti non contano niente, e quindi dice: ma io sto fuori di questi meccanismi perché le istituzioni, il voto parlamentare, eccetera eccetera, che è un punto di vista che non dico facile, ma che, insomma, si estrae completamente poi da certi risultati, da certe evidenze che vengono fuori. D'altra parte neanche ci tengo a immaginare che tutto quello che il voto fotografa corrisponde esattamente a una volontà ponderata, maturata, specifica, un'espressione coerente e convinta, no, delle persone. perché poi anche qua subentrano altri meccanismi. Allora il voto di protesta perché non ne può più, il voto di dispetto, qualcuno dice vabbè, fan dispetto a quelli che mi hanno rovinato, che li odio eccetera eccetera, voto quell'altra parte, insomma ci sono tutte queste considerazioni. Io non le vorrei saltare, ma vorrei e quindi ne tengo conto, però quello che di nuovo vorrei provare a fare è riflettere sulle cause che hanno portato a questo, e le cause che so di carattere sociale in senso lato per quanto riguarda la politica sono riconducibili al modo in cui le contraddizioni sociali, le problematiche sociali, se non vogliamo chiamarle contraddizioni, le problematiche sociali trovano ospitalità, trovano accoglienza, trovano interpretazione in quella parte di persone che si chiamano ancora, che usano ancora la parola compagno, per capirci, compagno e compagna, per cui sanno queste persone interpretare quello che succede, quali sono le modificazioni, sanno interpretare chi sono gli amici, i nemici, i finti amici, eccetera, eccetera, quali sono le linee di tendenza delle grandi organizzazioni d'affari, dei padroni, della finanza, quali sono le linee di tendenza di quelli che si fanno interpreti a loro volta di queste cose, quindi sicuramente la classe politica, ma non solo, perché poi qui qualcuno ne faceva cenno, già la stessa domanda che faceva la compagna, dice ma noi ce l'abbiamo, siamo sicuri di avere una coscienza di classe, insomma, quindi una riflessione enorme se uno la volesse veramente approfondire qui, che rimanda a tante altre considerazioni. Però io insisto, se siamo a questo, mettendo in conto litigiosità interna, tutto quello che vi pare, io il timore che ho, e lo sottolineo ancora, è che si è sostanzialmente perso il contatto con la realtà, e quando parlo di realtà non parlo insomma di cose che si leggono sui social o che a loro volta ci vengono riproposte con enfasi, con meno enfasi, da generosissimi compagni e compagne che hanno messo in piedi una lotta eccetera eccetera, e che ci dà l'idea che qualcosa vive e così via, perché questo ancora non fa la massa intera dei problemi con cui ci troviamo poi a confrontarci in giornate come queste, dove i numeri te inchiodano a una realtà terribile che vede e qualcuno dice già va bene che vince il Movimento 5 Stelle e che Salvini è uno che a modo suo stravince, insomma, che quindi è un centrodestra proprio di destra brutta, ecco. E per cui la domanda è sempre quella, siamo in grado di fare questo? Ci abbiamo gli strumenti? Ci abbiamo la volontà? Perché poi anche qui è una questione di volontà, cioè che cosa siamo disposti a fare? Questa pure è una domanda, ma non solo perché ci agitiamo come le molecole, insomma facciamo casino, facciamo un po' di cose, una manifestazione di qua, una manifestazione di là e così via, che cosa siamo disposti a fare come tra virgolette sacrificio di immergersi in questa realtà, di viverla, di starci insieme e con pazienza tentare di modificarla, organizzare le persone, organizzare quelli che stanno male, cioè tornare a quella micro funzionalità che si è persa completamente, perché in parte trasferita sui mezzi di informazione, sui social che appaiono qualche volta come succedanei di cose concrete che dovresti fare, e viceversa le proietti tutte là sopra e ti sembra chissà che, poi magari sono effimere perché durano veramente poco se non c'hai una presenza vera e continuativa nelle realtà, che in quella realtà che vorresti modificare, insomma, perché se no torniamo alle espressioni di buone intenzioni, appunto la coscienza di classe, un punto di vista di classe, queste cose siamo un po', non dico tutti, ma insomma sì, siamo sostanzialmente tutti e tutti capaci di metterle in un discorso, ma finché questo discorso primo ce lo facciamo tra noi e quindi già qualcuno direbbe, però già farlo tra noi già è un punto di partenza, perché almeno ci chiariamo tra noi, per cui le famose cose che ci potrebbero unire piuttosto che quelle che ci dividono. Ma soprattutto il compito più importante è se siamo in grado di trasferirle fuori da noi, cioè da quell'ambito che già è attinto da interessi, aspirazioni, convinzioni, eccetera, eccetera, e quindi di andare a quella gente che o non vota perché ha deciso di non votare per tanti motivi, e che comunque è il 37%, 37-38%, insomma, no, scusate, il 72% l'affluenza e 28%. E anche a quell'altra parte che si esprime in quelle condizioni lì, con quelle preferenze là, perché non è un mistero, non è di oggi il dato, ma è da qualche da decina d'anni che, da quando è apparsa la Lega, da quando è apparsa eccetera eccetera, che è buona fetta della classe operaia, dei lavoratori, delle lavoratrici, precari, non precari, quello che sia eccetera eccetera, che dà pure un voto di questo tipo qua, si esprime attraverso queste cose qui. Perché più simpatico Salvini non credo, insomma, no? Perché in apparenza questi raggruppamenti, queste formazioni dicono di tutelare i loro interessi, che poi non è vero, perché i loro interessi sono spalmati e riconsiderati dentro un ambito generale che è quello comunque per cui la massa dei salariati, che i salariati non vuol dire solo averci un lavoro dipendente magari a tempo indeterminato, anzi oggi la massa dei salariati, dei sottoposti, dei subordinati, come vogliamo chiamarli, è estremamente variegata e ampiamente concentrata in lavori niente affatto stabili, come si diceva una volta. Perché certamente non è Salvini che gli cura questi interessi, perché Salvini la proposta che fa è quella della flat tax, perché favorisce, sicuramente non favorisce i lavoratori o le lavoratrici o i salariati in genere, ma favorisce principalmente le imprese eccetera, se non altro perché venendo a mancare un gettito fiscale enorme. Da questo punto di vista poi il gettito fiscale si ripercuote su tutta una serie, su quelle forme che possiamo anche chiamare salario indiretto o prestazioni indirette che dovrebbe fornire lo Stato e che domani te dovrai pagare da solo. E qui ha trovato agio quello che l'intervento della compagna diceva, l'individualizzazione totale, che è anche quella che si riscontra nelle tendenze per esempio dei contratti collettivi di lavoro, perché sempre di più i padroni, quindi mettiamocelo il capitale, i capitalisti tendono a riportare il meccanismo originario, il meccanismo d'accumulazione proprio alla sua forma originaria, cioè ogni prestatore d'opera ha una condizione di lavoro, quindi un contratto tra virgolette singolo, non c'è più il contratto collettivo, e questo, il contratto collettivo, significa un risparmio enorme, cioè non avere più i contratti collettivi. Adesso non mi riferisco a quelli che firmano i sindacati, insomma è l'idea della contrattazione collettiva, cioè è l'idea stessa che sta alla base di sentirsi omogenei dentro una società, perché si vivono le medesime o analoghe condizioni di lavoro, di vita eccetera eccetera. Quando questo meccanismo si rompe, si arriva all'individualizzazione, per cui il lavoratore o la lavoratrice accetta questo rapporto individuale col datore di lavoro, è finita, insomma, no? Siamo proprio al punto zero. E allora, se non ripartiamo dal punto zero, è abbastanza inutile che poi facciamo tra noi gli appelli all'unità, l'unità tra di noi che ci sentiamo, ci consideriamo già convinti e già pronti e già con la, se non con la verità in tasca, perlomeno con elementi concreti di analisi, di decisione, di indirizzo eccetera eccetera. È a questa massa di persone che vivendo questa condizione, subendola totalmente, non avendo gli strumenti e non trovando neanche sponde, non trovando riferimenti nella società, per cui gli viva in testa che si può o si potrebbe, giusto usare anche il condizionale, provare un'altra strada, provare a riorganizzarsi, provare a ripartire con elementi concreti, e alla fine che fanno? Non votano, o votano queste apparenti soluzioni, perché di questo si tratta. Boh, se è proprio così non lo so, però insomma, quello che a me sembra, con qualsiasi considerazione si possa fare sul voto di oggi e sulle tendenze, che sono tutte giuste e anche preoccupanti, perché dal mio modo di vedere è brutta la situazione di oggi, ma io credo che possa peggiorare. Io credo che possa peggiorare, insomma, non è ancora il fondo del barile, insomma, non ci siamo al fondo del barile, ci siamo forse dal punto di vista della ripresa di iniziative di lotta, di movimento, di ripresa di rivendicazioni che diano senso a quella componente che più ci sta a cuore, che sono i proletari, che sono gli sfruttati, eccetera, eccetera. Ma dal punto di vista del caos o del imbarbarimento della società, credo che non stiamo ancora, che il peggio debba ancora venire, e questo non è certamente consolatorio, perché scusate, cioè,